Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati al Newsline Serale che apriamo con un'ultima ora di cronaca giunta poco fa in redazione. Ci sono ancora pochi particolari, ma la notizia è la seguente: alle porte di Arezzo, esattamente località Il Matto, è crollata una palazzina, è successo intorno alle 17.20, secondo le prime informazioni potrebbe essere stata un'esplosione a causare il crollo. Non ci sono delle notizie certe, però al momento non si conferma né si esclude che ci possano essere le persone ferite intrappolate sotto le macerie. Le strade intorno alla palazzina è crollata, sono al momento chiuse, sul posto vigili del fuoco, soccorritori al 118, è attivato il gruppo maxi emergenza. Naturalmente ulteriori aggiornamenti nel corso della newsline. Veniamo ai cantieri della tranvia, scarsa informazione, incassi e fatturati in calo anche del 50%, incertezza sulle prospettive, questo il quadro degli umori dei commercianti, le cui attività insistono sui cantieri della nuova linea tranviaria in direzione Bagnarripoli. È l'ipotesi di uno sconto della Tari pari al 50%, secondo quanto fatto ventilare da Palazzo Vecchio, non scalda i cuori. Sentiamo le voci che abbiamo raccolto questa mattina tra Viale Gramsci, Piazza Beccaria e Viale Giovane Italia.
Si è avuto un bel calo, circa un 50% o meno, almeno su dicembre c'è stato un calo di genere.
Ora il comune parla di sgravi fiscali, vi hanno contattato, sapete qualcosa?
Niente, ho chiesto io, ho mandato varie mail, PEC, almeno per ricevere un posto di cario e scario per i camion che ci consegnano il legno, ma non mi hanno nemmeno risposto alle mail, ne avrò mandate almeno 3 o 4, niente.
Male. Peggio di così si trova qua. Sono stato a mettere il cartellino sulla macchina perché se no ci portano via anche lei.
Avete avuto un calo di fatturato?
Sicuramente sì. Ora quando si farà un bilancio si starà a vedere.
Ma basterebbe il 50% di Tari in meno?
Non ci andremo nulla a pagare nemmeno, perché non passa nemmeno a ritirare i cartoni a che volte.
Il lavoro è molto diminuito. Proprio l'abbiamo visto da novembre, quando ha iniziato a fare lavori in piazza, ho avuto un calo molto sostenuto degli incassi. In 2 mesi quasi 10.000 euro di incassi, quindi a noi vuol dire tanto. Poi non sapere più davanti se potremo rimettere la pedana, non sappiamo se passeranno qui davanti, noi non sappiamo nulla ufficialmente. Altra piccola cosa che non capiamo, qui davanti abbiamo le foglie accumulate da oltre 2 mesi e più, nessuno viene a pulire, nessuno viene a levarle, le dobbiamo levare da noi. Una cosa vergognosa. Però i soldi della Tari la chiedano, eh.
Con questo lavoro in corso è veramente difficile da lavorare, perché i clienti non possono parcheggiare qui in piazza, quindi purtroppo noi veramente lavoriamo meno.
Avete avuto già un calo di fatturato?
Sì.
Quanto più o meno?
È tanto.
Sì. Ma il comune si è fatto vivo?
Allora, quello non so, ancora noi dobbiamo sapere, sì, i dettagli come fanno. Comunque fino a giugno si blocca così, che hanno avvertito, quindi vediamo, sì.
Allora, stanno proseguendo bene, vedo che sono abbastanza veloci, non c'è particolare inghippi qui in zona Beccaria, tranne che per i ritrovamenti che hanno avuto qui, e nulla, vedo che stanno andando bene. Poi,
per voi,
per noi clientela hanno difficoltà nei parcheggi, ovviamente, perché stanno eliminando i parcheggi, ci saranno meno parcheggi.
Ma avete avuto già un calo di fatturato, lo prevedete?
Si prevede per i prossimi mesi, quando finiranno di fare Piazza Beccaria, un calo del fatturato, sì, perché la gente avrà difficoltà a parcheggiare qui in zona e
di conseguenza
un aiuto dal comune, che il comune, comunque la sindaca, venga qui tra noi commercianti, si faccia viva. E per parlarci, per fargli vedere realmente com'è la situazione.
Sicuramente la gente ha difficoltà a fermarsi, abbiamo avuto un calo delle presenze notevole, perché poi avendo materiale anche ingombrante da trasportare, certo, con le macchine, avevamo chiesto un posto dietro, abbiamo un accesso dietro per il carico e scarico anche dei corrieri stessi, della merce arriva a noi, non c'è stato nemmeno risposto alle mail, niente.
Ma ora il comune ha detto che sgraverà della Tari del 50%, ma quantificando il calo di fatturato che avete avuto, quale può essere più o meno in percentuale?
è un 30%. Gli ultimi due mesi sono stati proprio devastanti.
Veniamo alla polemica sulla nuova pista dell'aeroporto di Peretola. Come sapete, dopo il via libera da parte del Ministero dell'Ambiente con la valutazione di impatto ambientale, sono ripartiti i ricorsi da parte delle amministrazioni comunali della Piana, ed anche ieri si è unito quello dell'Ateneo Fiorentino. Un allarme molto grave quello lanciato all'università, che non credo si diverta a fare ricorso al TAR, ma ritiene che venga leso un interesse generale. Queste le parole dell'ex sindaco di Sesto Fiorentino, consigliere regionale di AVS Lorenzo Falchi, in appoggio alla rettrice Petrucci dopo il ricorso annunciato appunto dall'Ateneo contro il progetto di ampliamento dello scalo di Peretola. Una mossa, quella dell'università, rivendicata dalla rettrice come frutto di valutazioni tecniche di messa a punto del Polo di Sesto, ma che è stata duramente giudicata dalla sindaca Funaro e dal presidente Gianni. Sentiamo Falchi al microfono di Chiara Brilli.
Non sono contrarietà e preoccupazioni legate a un interesse particolare. Sono preoccupazioni legate alla permanenza del polo scientifico universitario nella Piana di Firenze e di Sesto. Io credo sia un messaggio molto forte, un allarme molto grave quello che lancia l'università. Credo, come dire, che dobbiamo trattarlo come tale, insomma, considerarlo nella sua gravità. Non credo che l'università si diverta a fare ricorso al TAR rispetto a una scelta di altre istituzioni. Se lo fa è perché ritiene che venga leso un interesse generale, è quello ad esempio di poter sviluppare, rimanere sul territorio e potersi sviluppare il polo scientifico, il campus universitario. Quindi io condivido in pieno le parole della rettrice.
Pur ribadendo che la sua non è una posizione naturalmente di tipo polemico o politico, insomma, nei confronti di chi ha pensato questo progetto, ribadendo le motivazioni tecniche, no, che portano l'Ateneo a muoversi in questa direzione, si può parlare di uno scontro istituzionale, già visto insomma la reazione avuta da Funaro, che poi ha chiesto un vertice con la rettrice del presidente Gianni?
Non c'è dubbio, la vicenda dell'aeroporto dal 14 febbraio 2011 ha aperto uno scontro istituzionale sul territorio che mai avevamo visto e che ancora non è sanato, perché l'idea di poter procedere su un'opera del genere che scombina i piani, l'assetto idrogeologico del territorio, l'assetto urbanistico, gli aspetti ambientali, gli aspetti economici, qual è l'obiettivo di questo intervento? Raddoppiare il numero dei passeggeri che possono arrivare all'aeroporto di Firenze. Io credo, insomma, che questo conflitto istituzionale sia aperto, purtroppo si potrà chiudere solo nelle aule del tribunale. Questo tema sta sequestrando il futuro della Piana da 16 anni.
La questione dei pochi nati diventa urgenza e richiesta al Ministero della Salute da parte della Regione Toscana. Serve abbassare le soglie minime per tenere aperti i punti nascita. Ogni anno nascono meno di 500 bebè. Non è una questione solo sanitaria ma anche sociale, dice Monia Monni, assessora regionale alla salute, particolari da Sandra Salvato.
Culle vuote. L'inverno demografico obbliga a ripensare il sistema del servizio pubblico in Italia come in Toscana. Il governatore Eugenio Giani e l'assessora alla salute Monia Monni hanno deciso di chiedere al Ministero di abbassare le soglie minime per l'accreditamento dei punti nascita, che già molte strutture sanitarie toscane faticano a raggiungere per restare aperte. 6 sono già sotto i 500 parti l'anno, da Portoferraio a Montevarchi, e un settimo, Cecina, è molto vicino al limite. Difficoltà emergono anche tra i punti di secondo livello. A Siena, Le Scotte, i parti sono scesi sotto quota 1000. Guardare solo ai numeri è rischioso, avverte Gianni. Il timore è che, come già avvenuto per le scuole, possano arrivare decisioni calate dall'alto con la chiusura dei punti nascita e pesanti conseguenze per i territori. Anche Monia è chiara: le deroghe aiutano, ma l'ultima parola spetta al Ministero. Da qui la proposta a portare a 400 i parti annui per i punti di primo livello e a 800 per quelli di secondo, e rafforzare la sanità di prossimità, evitando che tutto si concentri nei grandi ospedali, perché il calo demografico è nazionale, ma il diritto di nascere vicino a casa resta una questione profondamente locale.
E veniamo a Pitti Immagine Uomo, edizione 109, in corso a Firenze, come sapete, fino a domani alla Fortezza d'Abasso, principale piattaforma mondiale per la moda maschile, oltre 750 brand, il 47% dall'estero, che presentano le collezioni autunno-inverno 26-27, mentre la filiera della moda italiana tocca il plateau più basso, con una perdita pari a 15 miliardi in due anni. Pitti rimane crocevia globale della moda maschile. Sentiamo Matteo Minà, giornalista di Milano Finanza, Costanza, esperto del settore moda.
Cerchiamo di vederlo anche in maniera positiva. Il ministro Urso, in apertura di Pittimmagine martedì, ha detto da Pitti Uomo possiamo inaugurare l'anno della ripresa della moda, l'anno 2026 della ripresa della moda, e da un certo punto di vista ha portato anche, oltre ai vari strumenti di aiuto da parte del governo per la filiera con sostegno tramite contratti di sviluppo eccetera eccetera, tramite alcuni dazi anche, cioè dei dazi sui i prodotti di basso livello che arrivano dalla Cina, i pacchetti del fast fashion, quelli che si chiamano così, con pochi euro che arrivano che inondano le case europee delle persone europee. Ma altro punto molto importante, che sabato sarà firmato l'accordo Mercosur, Europa-Mercosur, che apre a, lo ha detto anche lo stesso ministro Urso, a potenziali 300 milioni di nuovi consumatori.
Vediamo la politica, slitta la fase 2 immaginata dopo le discussioni interne seguite alle elezioni regionali. Il Partito Democratico della Toscana decide così di rimandare l'assemblea regionale al mese prossimo. Troppi nodi da sciogliere interni al partito, ci dice tutto Raffaele Palumbo.
Il Partito Democratico della Toscana decide di rimandare quella che era stata annunciata come la fase 2, ovvero la fase della discontinuità, una fase nuova che si sarebbe dovuta aprire ad inizio anno, con un appuntamento fissato per questo fine settimana alla Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia, Firenze, una fase nuova che doveva servire a chiarire tanti contrasti sorti internamente al partito dopo le elezioni regionali, dunque i territori, ed è gioco facile portare l'esempio di Prato come emblematico, la città che è commissariata per un'indagine per corruzione e che ha visto le dimissioni della sindaca PD e che dovrà affrontare un'elezione anticipata la prossima primavera, ed è la stessa città che ha dato alle passate elezioni regionali il record di voti al PD nella persona dell'ex sindaco Matteo Biffoni, che però è stato escluso dalla giunta e dai giochi dell'assetto politico della regione del Gianni Bis. Solo un esempio, altri territori hanno vissuto malumori analoghi. E poi c'è da aggiornare lo statuto regionale, da definire il nuovo regolamento dei congressi territoriali, ratificare il nuovo tesoriere, la questione dei nuovi segretari che andranno a rappresentare i territori e della loro provenienza di area diventa centrale, perché racconta degli equilibri interni di un partito che si prepara alla grande sfida delle elezioni politiche del prossimo anno. Di tutto questo si parlerà il prossimo 7 febbraio, dunque bisognerà aspettare la primavera per capire quali saranno i nuovi assetti. Nel frattempo la minoranza interna parla di accordi già fatti.
E veniamo alla cronaca, sempre in attesa di aggiornamenti sulla notizia che vi abbiamo dato in apertura, cioè il crollo della palazzina alla porta di Arezzo. Non abbiamo, notizie né di conferma né di smentita riguardo eventuali feriti o intrappolati sotto le macerie. Rimaniamo in ambito di cronaca, dicevamo, perché oggi in corte d'assise a Firenze ha preso via il procedimento giudiziario per il caso che ha sconvolto due città e due famiglie. Si tratta del processo a Vasile Frumuzace, il vigilante reo confesso l'omicidio di Denisa Pauna, Anna Maria Andrei, entrambe vittime di violenza tra il 2024 e il 2025. I due procedimenti, uno a Prato, uno a Pistoia, sono stati unificati. Sarà la procura di Prato a seguire il fascicolo. Ci dice tutto in diretta Giorgio Bernardini. Ciao Giorgio.
Ciao, sì, il killer, reo confesso, era in aula. Ricorderete, le indagini erano partite a seguito della scomparsa fra il 15 e il 16 maggio dello scorso, appunto, di Denisa Pauna, appunto questa ragazza di 30 anni in trasferta da Roma, dove viveva a Prato per il suo lavoro di sex worker. Insomma, l'inchiesta portò poi all'individuazione appunto di Frumuzace, che confessò il delitto di quella donna, e il corpo fu ritrovato decapitato in un terreno Montecatini, non lontano poi dalla casa della guardia giurata, dell'ex guardia giurata a questo punto, perché si trova in carcere. Insomma, a seguito del ritrovamento poi di un'auto di un'altra donna, un'altra rumena, Anna Maria si chiamava, appunto, nel box della casa di questo che è ormai l'imputato, Monsumano, l'uomo aveva ammesso anche il delitto di questa 27enne che era avvenuto prima, in quanto appunto questa donna era scomparsa il 1 agosto del 2024. Il corpo fu trovato non lontano da quello di Denise. Insomma, una storia terribile. Sono stati unificati appunto con l'assegnazione alla procura di Prato oggi due procedimenti, appunto a carico dell'ex vigilante, e sostanzialmente ci sarà un solo processo per discutere di questa sua azione criminale. A decidere di questa unificazione applicazione appunto è stata la Corte d'Assise, come anticipavi bene appunto Domenico, insomma, dove separatamente i processi erano partiti, insomma la Corte ha optato per Prato, per la Procura di Prato, poiché aveva avviato per prima il procedimento, abbiamo raccontato appunto la genesi. Per quanto riguarda i tempi, il processo ripartirà il prossimo 5 febbraio, in quell'udienza sarà appunto ci sarà la formazione del fascicolo processuale, anche la calendarizzazione degli adempimenti, tutto quello che deve avvenire per le date. C'era, come ho detto all'inizio, Frumuzzace in aula, il killer ovviamente l'imputato, ma c'erano anche Maria Cristina, che è la madre di Denisa, ricorderete appunto la vicenda, e anche la sorella di Anna Maria, appunto parenti delle vittime, che si sono costituite parte civile con il fratello, con i genitori. Ovviamente insomma c'era un clima di grande tensione in aula ovviamente insomma continueremo a raccontarvi di questa storia e di questo processo, anche per capire quali sono state le motivazioni, se ne possono esistere, che hanno portato il killer a compiere questi delitti. A te la linea, Domenico.
Grazie a Giorgio Bernardini, ora break, poi torniamo con la nostra rubrica Contro l'odio, contro la guerra.
Sinfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle 21 e domenica 18 alle 16:30, La Magnifica Imperfezione, giro del mondo su una palla in volo. Un funambolico viaggio nel mondo della pallavolo che attraversa 5 continenti e accompagna lo spettatore lungo il percorso del Novecento. Sul palco Andrea Zorzi, fuori classe della pallavolo mondiale, e l'irresistibile Beatrice Visibelli.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli. polimusei.it.
John Carpenter's Other World, la rassegna dedicata al maestro del cinema horror fantascientifico. Alla compagnia dal 19 gennaio e lunedì sera 14 appuntamenti per rivedere sul grande schermo i film cult di John Carpenter.
Che diavolo è successo qua dentro?
Mike era un uomo quello o che cos'altro?
Da Halloween, La Notte delle Streghe, a La Cosa, passando per Essi Vivono, Il Villaggio dei Dannati, 1997, Fuga da New York e tanti altri titoli. L'abbonamento a 10 spettacoli costa solo 35 euro. Info cinemalacompagnia.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. In Fipili invece, a causa di un incidente al chilometro 6 e 700, si registrano 2 chilometri di coda tra Scandicce e Ginestra Fiorentina in direzione mare. Da segnalare anche code in uscita alla Strassigna, sempre in direzione mare. Sulla diramazione per Pisa, per traffico intenso, code tra Pisa Nord-Est e Navacchio in direzione Firenze e code in uscita a Pisa Nord-Est in entrambe le direzioni. Città di Firenze, domani 16 gennaio in orario 9:17, per interventi di potatura chiusa via di Bello Sguardo tra piazza San Francesco di Paola e via di San Vito. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, contro la guerra.
Per controllare contro la guerra, questa sera vi proponiamo la seconda parte dell'intervista al professor Alberto Mingardi, che è professore ordinario di storia e dottrine politiche all'Università IULM di Milano, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Come avete sentito ieri, se non avete perso, la trovate in podcast sul nostro sito. Mingardi denuncia un pericolo di clima bellicista, soprattutto tra i cosiddetti intellettuali, tra gli editorialisti, nei media, e dice: si respira un'area da prima guerra mondiale, la pace è l'unica opzione, i pacifisti non sono dei poveri illusi, anzi sono quelli che hanno ben chiare le conseguenze del disastro che la guerra produce. Sentiamo.
Si può avere, io penso che sia umano, comprensibile, giusto, avere la più grande simpatia che non è una parola leggera, simpatia, simpatia nel senso di sentire assieme, con vicende veramente laceranti e tristissime di popolazioni la cui libertà è stata, come dire, calpestata per tanti anni, dal Venezuela all'Iran, e non per questo ritenere che, diciamo così, quei problemi si risolvano con un ritorno sulla scena della storia di qualche cosa che somiglia al vecchio imperialismo occidentale. Invece una cosa abbastanza triste nel nostro dibattito è che le due cose vengono confuse, per cui se ritieni che tutto sommato sia comprensibile la gioia dei venezuelani perché è stato rimosso Maduro, nello stesso tempo devi assolutamente ritenere che le modalità di quella rimozione fossero quelle giuste, e al contrario, se ritieni che gli Stati Uniti non dovrebbero intervenire in Iran, allora sei un fiancheggiatore della teocrazia. Ecco, forse un po' di rispetto per le vicende di queste persone dovrebbe portarci a non schiacciarle, diciamo così, su una dimensione così partitica, nel senso della partigianeria dell'opinione pubblica italiana.
Mi ho letto un suo saggio, se non sbaglio, sulla rivista del Mulino, in cui c'è anche una riflessione storico-antropologica, no, sull'origine dei conflitti e la guerra. E uno si chiede, ma perché allora dovrebbe essere cambiato questa cosa qui?
Ma per fortuna noi siamo cambiati, la nostra cultura è cambiata, il modo in cui noi viviamo è cambiato. Per carità, è l'esempio più stupido, ma noi siamo molto preoccupati per la sicurezza delle nostre città e facciamo bene, perché ogni paura, ogni ansia è rispettabile. Però non c'è dubbio che la nostra vita di esseri umani, che la vita nelle famiglie, che la vita nei paesi, nelle città, sia oggi infinitamente meno violenta di quanto non fosse anche solo cent'anni fa. Ci sono delle logiche della cooperazione che non sono evolutivamente perdenti, anzi sono quello che tiene insieme anche quelli che fanno la guerra, perché in qualche modo per riuscire a imporsi in quella forma di competizione bisogna avere una forte coesione interna, una forte capacità di cooperare all'interno di un certo gruppo, eccetera, eccetera. Quindi le logiche cooperative non sono perdenti dal punto di vista evolutivo. Certamente poi nel cuore degli uomini, se vogliamo utilizzare questa espressione vagamente romantica, c'è sempre un fondo di violenza, di aggressività, c'è forse in ciascuno di noi, cioè sì, però questa aggressività può essere messa sotto controllo. Abbiamo visto in qualche modo che i benefici della cooperazione sono tali che ci consentono anche di metterla sotto controllo. E questi benefici della cooperazione, nel momento in cui i paesi interagiscono, scambiano, imparano a lavorare assieme, diventano tanto più rilevanti, e quindi è tanto di più quello che si può perdere dallo scoppio delle ostilità. Quindi non è che la guerra sia un destino, noi avremo però bisogno di avere una cultura che non pensi, diciamo così, sognando che la guerra possa scomparire completamente dalla fase della terra, come non può scomparire la disonestà, come non può scomparire la cialtroneria, come non possono scomparire i comportamenti aggressivi a livello micro, mettiamolo in questi termini, ma dovremmo fare quanto più possiamo affinché la guerra somigli sostanzialmente a un duello, cioè vada a colpire il, diciamo, per quanto si può essenzialmente i belligeranti, e invece non pensare, come troppo spesso noi pensiamo, che in qualche modo la guerra debba colpire o debba portare alla mobilitazione della popolazione in generale, della società tutta, perché c'è un dovere di partecipazione da una parte, oppure perché l'unico modo di piegare veramente il nemico, di costringerlo a più miti consigli, è infierire sulla sua popolazione. Questa è la logica delle sanzioni, per intenderci, che vediamo applicate insomma in modo così ampio nel mondo contemporaneo. Se dobbiamo pensare a uno sforzo per chi per fortuna da un teatro di guerra è fuori, per chi non vi è come dire immediatamente coinvolto, ecco, lo sforzo dovrebbe essere proprio quello, non ampliare la dimensione del conflitto sia sul piano guerreggiato che su quello simbolico, ma invece cercare di circoscriverla quanto più possibile. È difficile in un momento come questo, sembra quasi impossibile se leggiamo gli editoriali dei giornali, ma se ci guardiamo dietro vediamo che con tutto abbiamo avuto la fortuna di crescere in un mondo nel quale queste logiche erano un po' più presenti rispetto al mondo che si vorrebbe costruire oggi.
È morto oggi a Firenze Francesco Corrieri, architetto, professore esperto di restauro della conservazione e patrimonio culturale, nato a Bengasi in Libia 88 anni fa. Corrieri è venuto a mancare in seguito a un malore, cordoglio è stato espresso dall'Opera di Santa Maria del Fiore di cui era stato vicepresidente. Corrieri è stato uno dei massimi esperti del restauro, la sua preparazione tecnico-umanistica alle spalle un esercizio operativo, come ricorda l'Opera del Duomo, che fu di grande stimolo, è stato di grande stimolo culturale nell'amministrazione delle belle arti, infatti interlocutore primario delle discipline della ricerca tecnologica applicata nel campo della conservazione. Tra le altre cose è stato anche preside della facoltà di architettura dell'Ateneo di Firenze dal 1995 al 2000 ed è stato professore ordinario di restauro e monumenti proprio all'Ateneo fiorentino. Sempre per quanto riguarda la cronaca, invece c'è un esposto presentato oggi alla Procura di Firenze che fa riemergere una cold case, l'omicidio di una prostituta di Firenze, Cecilia Cuscito, 37 anni, ex infermiera, che fu uccisa il 14 dicembre 1983, individuandone sia il possibile killer sia noi collegamenti con i delitti del mostro di Firenze. La soluzione del caso proposta potrebbe gettare nuova luce sui delitti del mostro, appunto secondo quanto anticipa l'avvocato Mattia Alfano, che domani farà in merito una conferenza stampa di cui naturalmente vi relazioneremo. Intanto invece vi diciamo che il 98% delle grandi imprese multinazionali europee monitorate ha commesso almeno un presunto abuso di diritti umani e ambientali tra il 2000 e il 2020. Questo è quanto emerge dal nuovo database Brave, ora disponibile in rete, realizzato nell'ambito del progetto europeo Horizon Europe Rebalance, coordinato dall'Università di Pisa, di cui è responsabile, progetto di cui è responsabile la professoressa Elisa Giuliani, docente di Dipartimento Economia e Management, che è collegata con noi. Buonasera, professoressa.
Buonasera.
Cosa ci racconta dunque questa indagine?
Allora, questa indagine rientra, come avete detto, nel progetto Horizon della Commissione Europea, un progetto che si chiama Rebalance e che tra i suoi obiettivi aveva quello di creare un database che fosse disponibile per analisi soprattutto quantitative che vadano ad analizzare diciamo quali sono le aziende europee che hanno più probabilità di essere coinvolte in diritti umani, in abusi di diritti umani e di diritti ambientali. Il database ha raccolto dati secondari, quindi ci siamo basati su dati esistenti e siamo partiti da una partnership con il Business and Human Rights Resource Center e abbiamo coperto un campione di grandi multinazionali europee per un totale di 83 imprese in un periodo di 20 anni dal 2000 al 2020. Quello che abbiamo per ora riscontrato, abbiamo trovato in questa ricerca che ha coinvolto più di 50 giovani ricercatori e ricercatrici ed è stata poi coordinata dalla collega Federica Nieri qui del Dipartimento di Economia e Management, ha evidenziato come per queste 83 imprese si siano potuti identificare più di 4.300 abusi che le coinvolgono direttamente o indirettamente in circa 145 paesi. La maggior parte di questi paesi tuttavia sono fuori dall'Europa, quindi sono imprese europee che in piccola parte sono coinvolte in abusi di diritti umani in Europa, ma in larga parte fuori dal contesto europeo.
Che, se mi permette, è ancora più grave.
Diciamo riflette da un lato il fatto che in Europa almeno fino ad oggi ci sono state su aspetti diciamo legati ai diritti e all'ambiente maggiori regolamentazioni rispetto ad altri contesti, inclusi anche contesti diciamo di economie e democrazie occidentali, per esempio molti abusi che noi osserviamo li osserviamo anche negli Stati Uniti. E poi riflette il fatto che chiaramente queste imprese operano a livello mondiale e quindi ovviamente in contesti dove ci possono essere regolamentazioni anche più deboli
ce ne approfittano, diciamo così, questo lo dico io non lei, ma un'indagine del genere, i dati infatti proprio per questo abbiamo scelto di fare un focus, sono come dire parecchio eclatanti, nel senso che poi le multinazionali sono delle sorte di stati senza avere gli obblighi degli stati, no? Però condizionano poi concretamente la vita delle persone all'interno dei contesti in cui si trovano a vivere, per cui forse bisognerebbe trovare il modo di agganciarle maggiormente rispetto ai diritti. Non so se mi sono spiegato bene, però insomma stiamo parlando di realtà che spesso hanno dei bilanci paragonabili a quelli di veri e propri stati.
Sì, allora sicuramente le imprese che abbiamo monitorato sono imprese che sono tra le principali e più grandi multinazionali a livello europeo, quindi hanno un forte potere sia economico che talvolta anche di influenza politica. È ovvio che non è per noi che lavoriamo da anni su questi temi una novità che ci sia questa evidenza. In ragione di ciò sappiamo sappiamo dalla letteratura scientifica e dalle evoluzioni normative che il tema è stato oggetto di una crescente attenzione normativa sia a livello mondiale con il lancio nel 2011 dei cosiddetti principi guida su imprese e diritti umani e poi recentemente in diverse legislazioni sia nazionali che sovranazionali attraverso normative più cosiddette stringenti sul piano legale di due diligence ambientale sui diritti umani. Chiaramente questa era una direzione che diciamo si è rafforzata a partire dagli anni 2000 fino a poco tempo fa e su cui c'è stata in maniera piuttosto clamorosa di recente un'inversione di tendenza con il pacchetto Omnibus che ha sostanzialmente indebolito fortemente la direttiva europea che era stata approvata recentemente sulla due diligence ambiente e diritti umani.
Quindi praticamente abbiamo alleggerito i controlli che c'erano precedentemente, se capisco male.
Sì, allora diciamo che dopo un faticoso ventennio di rafforzamento delle normative su questi ambiti e sui temi di imprese e diritti umani, eravamo riusciti in Europa e poi in diversi paesi europei, ma anche fuori dall'Europa, ad avere delle legislazioni un pochino più stringenti che con il pacchetto Omnibus per quanto riguarda l'Unione Europea abbiamo invece alleggerito anche su pressione di diversi governi europei e non solo il nostro.
Grazie alla professoressa Lisa Giuliani, buona serata, buon lavoro
grazie
a lei.
Grazie a voi, buona serata.
nuovo viaggio del Controradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Veniamo all'urbanistica di genere. Nell'ambito del percorso partecipativo ECO, un piano tante voci, ci sarà al Castello dell'Acciaio La Scandicci sabato 17 gennaio, l'incontro dalle 10 alle 12.30 proprio sull'urbanistica di genere, che intende aprire uno spazio di confronto su come le politiche urbane e gli strumenti della pianificazione possano contribuire a rendere il territorio più inclusivo, sicuro, accessibile. L'evento sarà articolato in due momenti, con una parte informativa, una dedicata ai laboratori. Salverio Mecca è assessore all'ambiente Comune di Scandicci.
Non è un tema identitario, non è una città dipinta di rosa, è una città che ha una qualità urbana e di giustizia nell'accesso allo spazio pubblico principalmente. E questo è un problema storico, perché le città sono state progettate, le nostre città in cui viviamo hanno, anche se non in modo esplicito, un abitante privilegiato, standard, che è un maschio adulto, autonomo, con tempi lineari, percorso casa, lavoro, casa. E questo è il modello di riferimento, di comportamento, ma è una parte della popolazione. Gli altri, che siano donne, che siano anziani, che siano bambini, devono adattarsi a questo modello, con costi più alti, più tempo, più fatica, più rinunce, più limitazioni alla propria libertà.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia che vi raccontiamo questa sera è una storia che ha un forte significato ed è anche la notizia più importante di oggi. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato infatti l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze la notte del 3 marzo 2014, mentre giaceva a terra Riccardo, immobilizzato dai carabinieri. Nella sentenza i giudici affermano che lo Stato italiano è responsabile del decesso perché non c'era l'assoluta necessità di mantenere Riccardo immobilizzato a terra. Nella sentenza la Corte comunque non entra in merito alla responsabilità dei carabinieri né alla loro assoluzione al termine del procedimento che si è svolto in Italia. Buonasera, grazie di essere con noi. Matteo Calì, giornalista e autore del libro Raccontate la mia storia, proprio su Riccardo Magherini. Ciao Matteo.
Buonasera, grazie.
Ne abbiamo parlato varie volte, no? La vicenda di Riccardo Magherini ha davvero scosso la città di Firenze. Che significato ha questa sentenza?
Guarda, io ti devo dire la verità, sono passati tanti anni, ma la stavamo aspettando. Io parlo al plurale perché penso a Guido, ad Andrea, il padre, il fratello di Riccardo, a Brando, suo figlio che aveva solo 2 anni e mezzo quando Ricky è morto, quando è stato ucciso durante questo fermo dei carabinieri. Penso alle parole di Guido di tanti anni fa. Prima ancora della prima sentenza di primo grado, Guido Magherini mi disse: Matte, a me quando si parlava dei risarcimenti alla famiglia, delle possibili responsabilità del carabiniere, mi disse: Matte, a me non mi interessa nulla dei soldi, io voglio un foglio di carta che posso far leggere a Brando per dirgli che suo padre ha subito un'ingiustizia. E sono contento oggi che Guido possa dare questo foglio a Brando, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto tutte, non poteva entrare nel merito della sentenza penale perché si rispetta pur non condividendo la sentenza dello Stato e della Repubblica Italiana, ma la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha segnato nero su bianco tutte quelle nefandezze che sono avvenute quella notte, a cominciare dall'indagine dei carabinieri svolta proprio dalle stesse persone che arrestarono e che quindi hanno fatto il processo per la morte di Riccardo. Testimoni sentiti dalle stesse persone che arrestarono Riccardo, che sappiamo come urlavano i testimoni di lasciarlo quella notte. Dunque l'arresto andò male, loro rimasero, nonostante le urla e il soffocamento evidente di Riccardo, rimasero su di lui. Oggi la sentenza della CEDU dice questo, che andava tirato su, che è stato violato il diritto alla vita di Riccardo, che quelle persone non erano preparate per svolgere un arresto, che non erano chiare le procedure d'arresto da parte dell'arma dei carabinieri. Questa è una sentenza storica, ma non perché sancisce l'ingiusto processo e la violazione al diritto alla vita di Riccardo Magherini, ma perché apre finalmente la strada ad altri casi simili che sono stati relegati a delle morti di serie C, di persone considerate drogate, in stato di agitazione, quando la responsabilità era dello Stato.
Che poi voglio dire, in ogni caso, quando una vita è nelle mani dello Stato, che sia drogato o meno, cambia poco. Abbiamo sentito molta commozione le tue parole.
Scusa,
ci mancherebbe, il bello anche del mestiere che si fa, che alcune volte ci porta ad essere cinici, la capacità di rimanere invece attaccati all'umanità è qualcosa che ti fa pregio indubbiamente. Io peraltro ricordo appunto il tuo libro straordinario davvero è stata una pietra miliare, credo, no? E credo abbia contribuito, ora tu sei, immagino, insomma lo dico io, non tu, abbia contribuito anche a mantenere desta l'attenzione intorno al caso di Riccardo Magherini. Per la cronaca diciamo appunto che lo Stato dovrà versare 140.000 euro per i danni morali alla famiglia, 40.000 euro per le stesse legali, ma qui è in ballo tutt'altro, no? Come ricordavi Matteo.
Sì, tutt'altro, la vita. Io penso alla famiglia Magherini, alla dignità, alla forza che ha avuto in questi anni, non era facile, soprattutto dopo la sentenza della Corte della Cassazione che ha annullato senza rinvio l'assoluzione dei carabinieri, quindi niente, vado a letto più contento stasera, pensando appunto che forse c'è una speranza che queste cose non accadano più.
Davvero, uniamoci a questa speranza. Grazie davvero Matteo, un abbraccio a te, buon lavoro naturalmente.
Grazie a te Domenico, buon lavoro.
Buona serata, ciao.
Grazie.
Allora, beh sì, la vicenda di Magherini la ricorderete, no? Fu veramente incredibile, anche perché si svolse non in un teatro di periferia come spesso accadono queste cose, ma in Borgo San Frediano, quindi una strada sostanzialmente anche centrale della città di Firenze, con persone che erano ai balconi, alle finestre, che osservarono quella scena. Vabbè, dunque abbiamo aperto la newsline con questa notizia che veniva da Arezzo, l'esplosione del tardo pomeriggio in una palazzina a due piani a Matto, la frazione di Arezzo. Ci eravamo lasciati con l'incognita sulla presenza o meno di feriti. Ebbene, ci sono 3 feriti, di cui una donna di 80 anni in condizioni gravi è stata ricoverata in codice rosso per le ustioni riportate, è stata portata a Foligno con elisoccorso, gli altri 2 sono invece un codice giallo e un codice verde. Al momento non risulterebbero altri dispersi, naturalmente sono in corso le verifiche per capire le cause dell'esplosione e poi dell'incendio che è stato spento dai vigili urbani. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani il cielo sarà nuvoloso, molto nuvoloso, con isolate precipitazioni su arcipelago e zone nord-ovest. Nella seconda parte della giornata un miglioramento con ampie schiarite a partire da zone orientali, venti moderati da sud-est su coste arcipelago, deboli altrove, mari mossi, localmente molto mossi a largo, le temperature pressoché stazionarie o un massimo e leggero aumento su valori al di sopra delle medie del periodo. Vi dico che questo tempo porta al blocco temporaneo di circolazione veicolare all'interno del territorio comune di Lucca e degli altri comuni della Piana, cioè Capanno, Rialtobascio, Porcari e Monte Carlo, per alcune categorie di veicoli. Naturalmente tutte le informazioni sui siti dei relativi comuni. È davvero tutto, tra pochissimo la linea va a Milano per i GR Network. Una buona serata da Domenico Guarino. Ciao ciao.